Siamo ben ritrovati di nuovo con voi, di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Cinzia Sant'Angelo. Entriamo nell'ultima parte di Maracanà per cedere poi la linea a Firenze. Stadio aperto con Niccolò Ceccarini e Francesco, benvenuti. Ci siamo, Cinzia?
Ci siamo, sì, sì. È il momento del direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario!
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Ben ritrovato Mario. Allora, senti Mario, ti dico, in questo momento l'argomento che è venuto fuori è Donnarumma. Donnarumma, ti dico, intanto voglio sapere il fatto da te Mario, questo colloquio che c'è stato con i tifosi, c'è chi dice ma perché un giocatore deve andare a parlare con i tifosi, tra l'altro anche con l'autorizzazione, no, della società. Ecco, voglio subito sapere un tuo pensiero su questa cosa e poi ti faccio sentire un po' di messaggi, anche un po' di vocali.
Ma sì, ma anche perché no, cioè perché non dovrebbe andare? Calcoliamo che i tifosi sono una massa grossa, se ti vogliono voler bene sono appiccicosi, se non ti vogliono più bene possono disturbanti, per cui è bene avere sempre una porta, un canale aperto. Questo non mi stupisce, va bene, può funzionare. Credo che cercare un dialogo in modo civile e corretto, cercare di spiegare, può essere giusto. Il calcio è un gioco popolare, credo si debba accettare questo tipo di compromessi.
Però Mario, questa cosa qui, lui è andato per questo chiarimento, i tifosi hanno detto o firmi o non giochi la partita
contro la Juve
per, eccetera. Poi si parla di un giocatore che ha accusato un po' il colpo dal punto di vista emotivo.
Qui non so, questo, cioè, siamo fuori dal tifo, cioè, la formazione non la fanno i tifosi,
esatto.
Quindi questo non è, è completamente un altro tipo di problema, diventa quasi una minaccia. Le minacce, cioè, dovrà rispondere l'allenatore, dovrà rispondere, non credo che il giocatore, cioè, sia particolarmente scosso. Sono cose che ti dispiacciono, perché tu cerchi di spiegarti e la spiegazione diventa una minaccia, però non credo che porti conseguenza né sulle decisioni di Donnarumma né su quelle di Pioli e della società.
Infatti Maldini è stato chiaro, ha risposto proprio all'Ansa dicendo c'è un club che decide le questioni che riguardano il club e poi le questioni di campo le decide l'allenatore.
Certo.
Top, fine. Quindi è stato chiaro sotto questo aspetto. Vabbè, staremo un po' a vedere. Tu Mario, che sensazioni hai? Cioè, questo balletto qui portato fino così all'estremo, ci può indicare che cosa? Che alla fine Donnarumma prenderà la decisione di andare oppure firmerà un rinnovo di un anno, si parla, per cercare che scenario pensi possa venire fuori da questa situazione?
Ma senti, io onestamente questi sono problemi che hanno tutte le società, quindi sono problemi normali e vanno gestiti normalmente. Se un giocatore ha un'offerta migliore e ha voglia di accettarla, l'accetti, è un suo diritto e lo usi. Non è che si resta in 10, si sostituisce e si va avanti. Succede da tutte le parti, proprio da tutte le parti. Quindi non gli darei troppa importanza. Quello che ti posso dire da un punto di vista della politica, delle trattative, se Donnarumma ha questo tipo di resistenza e ce l'ha da tanto tempo, la mia impressione è che abbia già un'altra situazione contrattuale.
Poi Raiola ha parlato, ha detto ci sono club che hanno offerto 10 milioni all'anno per Donnarumma, mentre l'offerta del Milan si ferma a 8, che comunque, insomma, abbiamo detto tante volte.
E vabbè, farà la sua scelta, farà la sua scelta da questo punto di vista. Dunque,
certo che il calciatore deve essere tranquillo per poter scendere in campo, comunque.
Sì, anche
beh, ragazzi, insomma, la tranquillità la vorremmo tutti, ma ci sono tanti momenti in cui ci girano le scatole e si continua a lavorare. No, non facciamo dei martiri continuamente. Donnarumma che ha tutto per essere tranquillo, guadagna un sacco di soldi a 22 anni, è uno dei giocatori più talentuosi al mondo, se c'ha qualche tifoso contro se ne farà una ragione.
Sicuramente.
Sì, 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 no, poi deve essere anche lui, voglio dire, poi tanto Mario, anche perché Mario, a me la cosa che noto spesso è che si danno sempre molte responsabilità al procuratore, no? È Raiola, adesso non voglio difendere Raiola, ma ce ne sono tanti come Raiola che fanno il loro lavoro. Però voglio dire, loro fanno questo tipo di situazione perché tutelano gli interessi del loro assistito in un modo o nell'altro, ma ci sarà pure un volere dell'assistito, o mi sbaglio Mario? Tu insomma dentro una società di Stato non è che i procuratori prendono e decidono e i calciatori stanno lì muti e zitti e non dicono nulla, è così?
Ma è certamente che è così, cioè, il procuratore ha il compito di raccogliere le offerte e di mediare tra il giocatore e le nuove società, dopodiché è il giocatore che accetta o meno, la firma la mette lui. Ma cioè, io credo anche che il giocatore abbia il diritto di scegliere la cosa che trova più stimolante oltre che più conveniente. Quindi io non so quali società stiano davvero in cerca di Donnarumma, ma certamente Donnarumma è uno dei 3-4 portieri migliori al mondo, non solo, ma chi prende Donnarumma fa un investimento di lungo termine, perché il giocatore anche alla scadenza di un prossimo contratto quinquennale sarebbe nel meglio della propria forza atletica.
Certo.
Quindi bisogna anche calcolare questo.
E se lo prendi svincolato è un super affare.
Prenderlo adesso, quindi è chiaro che si gioca molto, Mario, la partita su quello che è l'ingaggio in questo, cioè quella che fa la differenza in questa partita adesso.
Io credo che prenderebbe di più di 10 milioni, credo che ne prenderebbe almeno 12. Cioè De Gea, che non è il titolare dello United, è a 12 milioni. Cioè quello è un mondo diverso, e comunque già il Milan è una società tra le più ricche. Insomma, io credo comunque che noi possiamo fare qualunque tipo di conto, ma questo è un diritto di un giocatore. Noi siamo ancora convinti che dipenda dalle società
no, dire
di no. In realtà il giocatore ha un contratto a tempo, non è mai di nessuno, è solo di se stesso e del mercato che eventualmente lo richiede.
Sì, assolutamente. Vabbè, comunque questo è un po' lo scenario, la situazione, staremo un po' anche a vedere quali saranno le evoluzioni nei prossimi giorni. Mario, senti, ti volevo chiedere una cosa. Questa sera scende in campo il Torino, in una partita dove ci sono dei punti soprattutto per il Torino molto importanti. Diamo un'occhiata anche così alla zona retrocessione di questa classifica, perché abbiamo parlato molto della parte alta, l'Inter, la zona Champions, tutto questo rebus della zona Champions, però anche sotto c'è veramente da giocare un posto dove ci sono coinvolte più di una squadra.
Sono coinvolte 6 squadre per un posto, dal Genoa al Benevento. È chiaro che il Torino non si può mettere alla pari del Benevento perché ha 2 partite in meno. Per cui proprio così aritmeticamente sta meglio. Però quando ci sono distanze di 2-3 punti in 4 partite, un punto a partita a queste squadre non complete, queste squadre bruttine, non parlo del Torino, parlo di tutte e 6 bruttine, perché altrimenti non sarebbero in questo tipo di situazione, le possono perdere. In conclusione, è molto aperta ancora la lotta per non retrocedere. Il Benevento, come dire, usando un paradosso, si fa preferire perché ha fatto 6 punti nel girone di ritorno. 6-7 punti, non mi ricordo, una vittoria sola e qualche pareggio. Però per esempio il Torino, nelle 4 partite che gli restano, a parte i 2 recuperi con A parte il recupero
con la Lazio,
sì, e la partita di stasera, che sono due meno del Benevento, quindi deve giocare a tre scontri diretti. Deve andare, scusami, due perché il Verona ormai è salvo, allo Spezia e il Benevento.
Sì, all'ultima giornata.
All'ultima giornata. Il Cagliari, per esempio, che ha un punto in più, deve andare a giocare a Benevento, poi gioca con la Fiorentina e poi col Genoa. E nel mezzo è il Milan.
Sì, 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 sì.
Quindi, insomma, ci sono un sacco di cose da dire. La Fiorentina deve giocare con Lazio e Napoli in casa, poi a Cagliari, poi va a Cagliari nel mezzo. Ha l'ultima partita col Crotone, che però è un avversario, come abbiamo visto anche ieri con l'Inter, è un avversario che va gestito, non ti dà nessuna sicurezza di vincere facilmente. Per cui è una parte estremamente interessante, interessante e incerta, forse come quella per la Champions.
Sì, e poi queste sono le partite, Mario, quando, perché ci sono anche degli incroci tra squadre che, appunto, come hai detto tu, lottano per la Champions e lottano per la retrocessione, e sono delle partite
dove si possono perdere punti,
Napoli,
sia
no?
Da una parte o dall'altra.
Abbiamo visto ieri il Napoli. Mario, secondo te ieri butta via un'occasione, eh? Oppure, visto che il Cagliari sta in salute, ci può anche stare il pareggio? Il Napoli adesso nelle prossime partite fa Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona.
Sì, ha un buon calendario il Napoli. Io credo che chi rischia di più sia il Milan, perché gioca a Torino domenica e questo è uno spareggio. Gli può anche andare bene ed elimina, metterebbe seriamente in difficoltà la Juve. Poi dopo deve tornare a Torino per giocare contro il Torino, che in questo momento è un brutto avversario. Poi ha il Cagliari. Quindi io, Milan, e poi all'Atalanta all'ultima giornata. Io, se dovessi scegliere adesso, sceglierei Atalanta, Juve e Napoli, pensando alla Juve favorita domenica, a quel tipo di vantaggio lì.
In questo momento, quindi, diciamo, vedi un po' più in difficoltà.
Però, insomma, sono tiro quasi a indovinare.
Andiamo alla Roma.
Vai.
Insomma, ieri una brutta sconfitta per i giallorossi. Oggi Fonseca ha chiamato a Trigoria dalla proprietà, perché
non ci sono cambiamenti.
Però magari avranno voluto delle spiegazioni da parte del tecnico. Insomma, non è un bel momento per i giallorossi. Come sarà il loro finale?
Hanno aspettato un po' tanto per chiedere una spiegazione. Cioè, stanno chiedendo spiegazioni quando non contano più. Mi sembra un po' come chiudere le porte quando i buoi se ne sono già andati. Però comunque gli è stato, credo, anche chiesto perché, cioè, Fonseca credo che abbia detto, mi dicono che abbia detto che si sia giustificato con
le assenze,
con gli infortuni e poi con naturalmente con le conseguenze psicologiche che le assenze hanno portato sulla qualità della squadra e quindi poi su una resa psicologica di tutto il gruppo. E credo che i Firicchi gli abbiano chiesto: ma allora perché lei non si dimette? E lui giustamente abbia detto: ma se volete cacciarmi,
mi esonerate.
Mandatemi via voi. Insomma, ognuno ha fatto la propria parte, ma come credo sia anche giusto e corretto. È difficile mandar via un allenatore in gloria, cioè senza mescolarti alla brutta figura che fai fare all'allenatore se lo mandi via a quattro giornate dalla fine, quando tutto è ormai compromesso, quando non serve. C'è una sola cosa che va detta e che è un handicap, che può essere un handicap importante. Se la Roma non entra in nessuna coppa, e non credo che la Conference cambi molto, la Conference Cup cambi molto, è più difficile rinforzare la squadra. I giocatori buoni oggi vogliono fare le coppe.
Certo,
quello potrebbe essere un problema. Senti, Mario, nell'ultima parte con te mi permetto un attimo di uscire dal calcio. Voglio capire una cosa, siccome ho letto una cosa che mi ha incuriosito e volevo chiedere a te una spiegazione. Abbiamo visto di Fedez, no? Che questi perversa il video praticamente ovunque, no? di quello che è successo
con i vertici Rai.
Esatto, con i vertici Rai. Mario, perché ha torto Fedez?
Guarda, io premetto che a me Fedez piace moltissimo. Mi trovo spesso d'accordo con le sue avventure e con le sue idee. Credo però che stavolta abbia torto. Abbia torto perché nessuno di noi è libero. Io ho fatto tanta televisione e non puoi portare la tua libertà privata in pubblico, perché non ce l'ha nessuno la libertà di dire una frase come quella che voleva dire lui. È sbagliato voler dire se avessi un figlio froscio lo brucierei nel forno, perché commette lo stesso errore del leghista che l'ha detto. Se tu ribadisci una frase maledetta, te ne appropri te, commetti lo stesso errore di chi l'ha pronunciata la prima volta. E soprattutto devi tener conto, ora la RAI ha usato, qualcuno della RAI ha usato il termine sistema, ma devi tener conto, il sistema è brutto, ma devi tener conto del luogo che ti ospita. La RAI è un posto di abbonati, quindi è di gente che ha scelto la RAI. Quindi è un tipo di pubblico. Tu non puoi dire io sono un artista e dico quello che voglio, ma manco per niente. Tu devi rispettare il pubblico che ti ospita. E con quella frase io non l'avrei messa su un giornale che avessi diretto io, perché è una frase che casca addosso al pubblico e fa male, non fa riflettere, fa solo male. Non difende l'omosessualità, i diritti dell'omosessualità, dà solo un pugno in faccia a della gente che sta lì ad aspettarti in poltrona. Essere degli artisti non vuol dire avere più diritti degli altri. Questo è, d'altra parte, tu sai che cos'è la RAI, che ha quel tipo di pubblico. Io quando sono andato da Sky alla RAI, soprattutto al 90° minuto, la domenica sportiva non mi piaceva, non mi divertiva, io la facevo da Roma e quindi ero così isolato, non potevo stare mai nella discussione, rispetto a Sky sapevo che dovevo cambiare comunque impostazione, spegnere un po' dell'aggressività che mi contraddistingue, essere un minimo più universale. Tu devi rispettare la gente che ti ascolta, non la devi scioccare.
Ieri poi paradossalmente faceva più notizia, insomma, tutta la situazione, ma come oggi, questa è legata intorno a Fedez, che magari la vittoria dello scudetto dell'Inter, quindi ha diviso molto, ha spaccato molto diciamo il pubblico. Adesso al di là di quello che ha detto,
ma non è. Cioè, il problema non è la frase, è il concetto di libertà di Fedez,
che è un concetto suo.
Non è vero che può dire quello che voglio assumendosene le responsabilità. Primo, perché assumerti le responsabilità non è un'impresa, è un tuo dovere. Secondo, perché non puoi fare quello che vuoi, nessuno di noi ha la libertà di farlo.
Però perché anche la telefonata dei dirigenti, quella è stata pessima, poi che lui l'abbia registrata forse ancora peggio, però fa il gioco suo paradossalmente.
Ma io onestamente sono vecchio, per cui mi interessa, molte cose mi scivolano addosso, compreso la bellezza delle donne, purtroppo.
Non dire così, sei un attento osservatore.
Ma non le guardo molto, mi piacciono molto, però mi hai fatto perdere il filo con le donne. Quello che voglio dire è che la libertà di dire le cose finisce la libertà individuale di dire le cose, finisce nel momento in cui, dicendo quelle cose, tu fai del male a chi l'ascolta, danneggi la libertà degli altri. E questo devi stare attento. Ma infatti non puoi ribellarti a una frase ridicendola, portandola a un pubblico estremamente maggiore. E questo è il suo errore di libertà, è un errore di ingenuità di chi ha entusiasmo ed è convinto di poter cambiare il discorso sull'omosessualità e il discorso sulla RAI. La RAI ha il dovere di essere un sistema, perché i pregiudizi della RAI sono i pregiudizi del suo pubblico. La RAI difende il proprio pubblico e ha ragione.
Mario, un ascoltatore ti scrive: l'abbonato RAI non sceglie se essere abbonato o via imposto.
Esatto, perché lo paghi nelle bollette, quindi il
sì, ma non ti obbligano a vedere, sei abbonato. Vabbè, per vedere quello... la RAI, se non sei abbonato non vedi la RAI. Quindi
io me lo sono ritrovato sulla bolletta.
Ed è comunque un pubblico diverso. Ed è comunque un pubblico diverso. Io non devo rispettare quel pubblico. Non ci sono molte cose. Che poi una cosa di questo genere, che è un po' tra il ribaldesco, il maleducato, il diventi un fatto di Stato e prenda la prima pagina, anzi l'apertura dei grandi giornali nazionali, questo mi fa riflettere ancora di più.
Esatto.
Mario, c'è una cosa di Alberto da Torino che ti saluta, però dice: quindi ripetere dichiarazioni pubbliche di uomini con cariche pubbliche è oltraggio al pubblico? Scusate, ma non mi è chiaro.
Non ho parlato di oltraggio, state attenti. Se tu vi dico come ragiono io, come avete chiesto un parere personale.
Certo.
Io non penso di avere la verità, non l'ho mai pensato, ma mi hanno anche insegnato che la verità non ce l'ha nessuno. Se tu ripeti, peraltro su un palco molto, molto più ridondante di quello su cui si è espresso il leghista, ripeti il male che ha fatto il leghista. Gli dai fiato, commetti lo stesso errore e lo commetti a danno di un pubblico che è ufficialmente non pronto, esattamente come noi. Io faccio parte del pubblico RAI. Cioè, tu quando fai una discussione devi sempre sapere dove sei, perché se lo fai in mezzo a professori di università è un fatto. Se lo fai in mezzo a una borgata è un altro. Questo è il senso. Non puoi divertirti a scioccare. Perché se sciocchi quanto voleva scioccare il leghista.
Il leghista, è chiaro.
Quindi ti colleghi inevitabilmente. Dopodiché chi se ne frega. Cioè, no. in fondo è soprattutto questo, chi se ne frega.
No,
io sono costernato dalla reazione della sinistra. Io sono un uomo di sinistra, ma sono costernato dalle reazioni della sinistra che gridano alla censura. La censura è la coscienza.
Non è di sinistra.
Noi a TMV Radio parleremmo di amplessi, no, perché non è il nostro pubblico. Cioè, parleremo di video porno, faremo delle trasmissioni audaci.
Sai che ascolti, Mario?
Magari piacerebbero anche di più.
Sai che ascolti?
Devi tenere conto, devi sapere qual è il tuo pubblico.
È vero. Va bene, dai, mi faceva fare questa chiacchierata con te, Mario, proprio nel finale di oggi. Dai, poi ritorneremo, arrivavano anche domande sul, però le riproponiamo tutte queste a Mario riguardanti un po' il campionato, tanto avremo tempo e modo di ritornare con il direttore su tutti questi argomenti, però volevo uscire un attimo. Allora Mario, grazie come sempre, ci sentiamo mercoledì e quindi buona settimana a Mario Sconcerti. A presto, Mario.
A voi. Ciao.
Grazie ancora. Ciao. Siamo arrivati al termine veramente, Cinzia.
A domani,
dobbiamo
Marco.
Ringraziare ringraziare tutti, ringrazio il comparto tecnico come sempre Andrea Magliocchi e Gennaro Lapadula, realizzazione con Daniele Petroselli e Francesco Dringali e tutti gli inviati, grazie ancora, state con noi, però non vi muovete, prosegue la programmazione di TMV Radio con Stadio Aperto. A domani, ciao Cinzia,
ciao,
ciao a tutti.